La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power. Shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power of the gold. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor. Instead,
I look at the stars, that we are children of life, death is small. Da Pelle d'Oca, sono le 15.02 e non è solo perché l'aria condizionata mi arriva sulla noce del collo, la Pelle d'Oca, è proprio per queste atmosfere di Ennio Morricone, qui accompagnato dalla voce inconfondibile di Joan Baez, proprio perché, come preannunciato, la puntata di oggi della Bottega del Forno ha la sua parentesi dedicata al cinema del 71 in questo momento della puntata e non, come solitamente accade, all'inizio. Quindi accogliamo, anzi riaccogliamo con piacere, dopo la pausa estiva, il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Ci sei, Marcello?
Fabrizio, eccomi qui, buongiorno.
Buongiorno e ben ritrovato, Marcello.
Ben trovato.
È sempre un piacere. Allora, contrariamente a quello che faccio di solito, insomma, facendo ascoltare un brano così celebre ho quasi spoilerato, però in realtà non ho ancora preannunciato il titolo di quel film, appunto, del 1971, del quale ci occuperemo oggi. Vai pure.
Allora, oggi parliamo di Sacco e Vanzetti, un film famoso, un film importante, al di là del suo valore artistico, un film che nel 71 fu una vera bomba, anche per il clima socio-culturale dell'epoca, ma anche come documento importante, perché portò, dopo alcuni anni, a una revisione vera e propria del caso Sacco e Vanzetti. Sacco e Vanzetti, i due anarchici italiani che il film di Montaldo mette in luce nella loro, diciamo così, vicenda amara, drammatica, e che racconta, prima attraverso, diciamo, un profilo, se vogliamo, abbastanza semplice, insomma, non complesso, comunque racconta sostanzialmente la loro, diciamo, fine. E Fabrizio, ti faccio presente che c'è un rimbombo strano che mi torna dalla, praticamente,
forse dovrai escludere l'ascolto della radio da casa tua.
No, l'ho escluso. Scusa, già.
Allora forse devo
abbassare. È una cosa proprio del cellulare, diciamo.
Non so, c'è, se dipende rimbombo dal collegamento. Comunque, insomma,
forse dal collegamento. Vabbè, andiamo avanti. Allora, film di Montaldo, Giuliano Montaldo, che ben conosciamo, un autore non molto prolifico, ma che comunque si affianca ai grandi registi degli anni 60-70, come Elio Petri, come Franco Rosi, il cui impegno è soprattutto basato sulla storia, sul sociale, sulla, diciamo, battaglia politico-culturale. In questo film, che si avvalse appunto della stupenda musica di Morricone, insomma, che per l'occasione, insomma, veramente creò uno dei suoi brani più sublimi, insomma, e a cui Joan Baez aderì immediatamente, senza neanche pensarci un momento, quando gli si chiese di partecipare, di prestare la sua voce. E questo film, appunto, racconta l'epopea di Sacco e Vanzetti. Diciamo, la storia è abbastanza semplificata e si svolge quasi tutta nel processo in cui i due anarchici italiani, immigrati in America, peraltro persone colte, peraltro persone che studiavano, che leggevano, che avevano una preparazione culturale notevole, che furono coinvolti, loro malgrado, senza praticamente saperne nulla, in una rapina, e furono accusati con un processo venato di razzismo esplicito dell'uccisione di una guardia giurata, diciamo, e di un altro partecipante. Ora, nonostante le prove, insomma, fossero subito abbastanza evidenti e ci fosse poi stata una confessione nel corso dei 7 anni di processo da parte di un malfattore che confessò di essere l'autore degli omicidi, il processo, che era diventato un processo di carattere politico, portò alla condanna alla sedia elettrica dei due italiani. Ora, si potrebbe pensare che tutto il mondo così non sia stato, insomma, attento alla vicenda, no? Il mondo, e anche in America stessa ci furono manifestazioni che il film evidenzia, enormi, di milioni di persone, perché il caso ebbe una risonanza internazionale.
Considerando poi l'epoca, insomma, cioè
considerando l'epoca che non c'erano
anni 20, non c'erano le comunicazioni online, esatto. Certo.
Ci furono manifestazioni enormi a Berlino, a Londra, alla stessa New York. Ci furono tantissime a Francoforte, insomma, manifestazioni diciamo di piazza, e ci fu persino l'intervento del regime fascista, Mussolini in primis. Questa è una cosa che i libri di storia, diciamo, non hanno particolarmente evidenziato, che telefonò più volte in America per salvare i due anarchici. Cioè, nonostante l'avversione, diciamo, politica per le idee anarchiche, si spese più volte per cercare di salvare dalla sedia elettrica i due italiani, in quanto italiani. E perché probabilmente aveva intuito persino lui che era tutta una montatura. Non servì a nulla. E i due furono mandati a morte. Il film evidenzia con coraggio e con anche una certa semplificazione narrativa, comunque con grande efficacia emotiva, soprattutto la fase terminale del processo, quando i due grandissimi attori, Cucciolla, e appunto che interpreta Nicola Sacco, e Gian Maria Volontè, che era al massimo del fulgore della sua carriera, proveniva dai film di Leone, Sergio Leone, dove si era fatto notare in maniera straordinaria nei vari ruoli drammatici che aveva sostenuto, in cui si vedeva, insomma, una figura forse addirittura in certi casi più coinvolgente e più rilevante dello stesso protagonista Clint Eastwood, che poi sappiamo bene è diventato il grande regista che conosciamo. Quindi Volontè al suo massimo e Cucciolla che vinse a Cannes praticamente un premio per la migliore interpretazione. Una Rossana Fratello appassionata, Montaldo racconta, diciamo, una specie di biografia, di autobiografia, come nacque la candidatura di Rossana Fratello, una cantante appunto all'epoca abbastanza nota, e il suo intenso volto dell'Italia del Sud, come fu scelto, come fu selezionata, e addirittura in un filmato si vede proprio palpabile la gioia di questa donna che viene incredibilmente scelta come la moglie di Sacco. E proprio è quasi commovente, insomma, vedere questo volto che Montaldo scelse proprio per la sua intensità, per la sua passione, diciamo, proprio civile e umana. Allora, il film, ripeto, ha delle...
Scusami, tra l'altro, a proposito di Rossana Fratello, va detto che la sua interpretazione le valse il nastro d'argento, quindi, insomma,
le valse il nastro d'argento.
Non era solamente, sì, diciamo, una, sì, scelta azzeccata dal punto di vista espressivo e estetico,
ma anche interpretativo, dal punto di vista, sì, attoriale. Sì, sì, fu una scelta più che condivisibile, ma anche il Volontè fece una interpretazione magistrale.
Sì, ma magari da Volontè te lo aspetti, no?
Da Volontè però te lo aspetti, tanto più che la requisitoria finale che lui fa, un vero atto d'accusa delle istituzioni americane e della rivendicazione, dice: io muoio qui per delle cose che non ho fatto, ma in realtà sono colpevole di anarchismo, sono colpevole di combattere per gli oppressi, e quindi in certo senso capisco la condanna. In realtà la storia ci dice che lui fece pure una richiesta, diciamo, di grazia, mentre Nicola Sacco, che era comunque più, se vogliamo, sicuramente meno coinvolto, insomma, era più che altro a livello umano, diciamo, Cucciola lo tratteggia in maniera molto efficace, insomma, indubbiamente, e vede i suoi patimenti umani, la sua disperata voglia di vivere, consapevole dell'ingiustizia, quindi non c'è una rivendicazione di Nicola Sacco politica, apertamente politica, come quella di Vanzetti, di Bartolomeo Vanzetti, che era un oratore nato, era una persona, diciamo, che pure con l'umile mestiere che faceva, sostanzialmente aveva un banco del pesce, dopo aver cercato di fare tanti altri lavori, operaio e così via, insomma, comunque aveva una cultura superiore, diciamo, perché a quei tempi la classe operaia comunque aveva una cultura, diciamo, assolutamente formativa, assolutamente leggeva Leone Tolstoi, leggevano i classici della letteratura, i classici del marxismo, Bakunin e così via, insomma. Ora, diciamo che il film tratteggia molto bene queste figure e descrive molto bene queste fasi processuali in cui si vede proprio la malafede, diciamo, degli organi giudicanti che hanno deciso che quella è la sentenza, bisogna dare una lezione all'anarchia, e lo stesso governatore a cui Volontè, che poi diciamo di cui Vanzetti, molto bene interpretato da Volontè, chiede la grazia e poi si pente di averla chiesta, perché il governatore gli fa un discorso sostanziale, dice: lei che farebbe al posto mio, voi siete dei simboli e noi non possiamo accettare che diventiate, diciamo, universali, no? Che comunque siate una specie di infezione rossa, c'era anche allora il pericolo rosso, non dimentichiamo che erano gli anni della rivoluzione bolscevica, e quindi ovviamente in America c'era una caccia alle streghe già, molto molto consistente. Ora cosa avviene? Avviene che c'è questa requisitoria, c'è appunto la rivendicazione poi al momento del patibolo da parte di Vanzetti, Volontè, che rivendica appunto viva l'anarchia, che nelle prime cassette che sono uscite, diciamo, di questo film, paradossalmente, fu tolto anche quando fu passato in Rai, per non, diciamo, dare un tono sovversivo a questo film, per attenuare
contro qualsiasi pericolo di istigazione, insomma.
Di istigazione, fu tolta questa frase, che poi fortunatamente è stata reinserita nel DVD, mentre nel film, diciamo, del 71 era presente questa frase. E quindi c'è veramente questo racconto appassionante, ripeto, molto semplificato. Le psicologie dei personaggi non sono molto approfondite, il loro terra umano non è molto chiaro, però insomma è un film simbolo, è un film simbolico, e allora ebbe una risonanza anche internazionale importante, tant'è vero che si aprì in America un comitato di revisione della sentenza, che nel 77, esattamente il 23 di agosto del 77, portò a una dichiarazione di Michael Dukakis, che poi sarebbe diventato un candidato alla presidenza democratica degli Stati Uniti. Dukakis affermò solennemente che il processo era stato ingiusto e che Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti dovevano essere riabilitati. Però attenzione, non fu revisionata la pena, cioè giuridicamente non fu fatto quel passo che pure andava fatto, dicendo che comunque il processo, pur essendo ingiusto, era illegale. Questo fu l'unica pecca della dichiarazione di Dukakis, cioè non ci fu una dichiarazione di illegalità del processo, ma ci fu una revisione, diciamo, sostanziale dello stesso, nel senso che era un processo sbagliato, mentre fu un processo illegale, perché i due erano palesemente, dall'istruttoria era già risultato che non erano responsabili di quella rapina.
Praticamente non viene ammesso la forma di
l'errore,
anche di rappresaglia, diciamo, politica che fu fatto.
Esatto, diciamo che si parla della rappresaglia politica, sicuramente Dukakis ne parlò, e quindi dell'ingiustizia, però la revisione del processo dal punto di vista giuridico, quindi del meccanismo giuridico che aveva portato a questo, non fu fatta. Va bene, ci fu questa piccola pecca, però insomma, nella sostanza, il messaggio che passò è che comunque i due anarchici italiani erano innocenti e dovevano essere riabilitati, anche se nel 61 c'era stata una prova dell'FBI, non si sa quanto veridica, che a cui comunque non si è dato un grande peso, che parlava di compatibilità tra un'arma che era stata trovata a Vanzetti e quella che era stata usata per la rapina, però senza considerare una confessione vera e propria che c'era stata da parte di uno dei criminali che avevano partecipato alla rapina, dei reali responsabili. Cioè, quella è una cosa che passava sempre in ombra, invece ci fu proprio una dichiarazione, mi sembra nel corso del processo, mi sembra un paio d'anni dopo, perché questo, cioè, loro furono arrestati nel 20 e furono poi mandati a morte nel 27. Mi sembra di ricordare nel 23, nel 24, il film non lo chiarisce, ci fu una ammissione di colpevolezza da parte di uno che diceva: io quelli non li ho visti proprio e sono io l'autore della rapina con altri complici, quindi è una rapina che non c'entrava nulla con la politica. E quindi questa era la diciamo, la prova che avrebbe dovuto invalidare il processo, e non fu mai considerata, non fu mai proprio ammessa, diciamo, proprio niente. C'era una strada che dovevano seguire, quella della punizione esemplare di un'idea, di un'ideologia, e questa prova purtroppo fu perseguita fino alla fine.
Allora, Marcello, io suggerirei a questo punto, anche per introdurre un altro degli elementi ai quali ti invito appunto di riferirti nella seconda parte della nostra rubrica, abbiamo parlato appunto di Rosanna Fratello, che è in persona Rosa Sacco. Abbiamo parlato poco, ne parleremo dopo di più, degli altri interpreti. Appunto Riccardo Cucciola, che fa Nicola Sacco. Ascoltiamo il brano composto per questa colonna sonora da Ennio Morricone, il cui titolo è Sacco e il figlio, sempre appunto dal film di Giuliano Montaldo, Sacco e Vanzetti.
Bene.
Questo appunto era un altro estratto dalla colonna sonora del film appunto Sacco e Vanzetti. Il brano che abbiamo ascoltato, composto come sempre da Ennio Morricone, si intitola Sacco e il figlio, ed è appunto il passaggio attraverso il quale noi, che con Marcello stiamo disaminando questo film del 71, dal racconto della trama del film passiamo invece a quello che riguarda appunto commenti e critica dello stesso, sempre con il nostro Marcello collegato telefonicamente. Eccoci qua, Marcello.
Sì, allora, dal punto di vista critico il film non è inattaccabile, cioè nel senso che è un film sicuramente di un certo spessore e di grande importanza, soprattutto però l'importanza del film è quella della rilevazione emotiva. Dal punto di vista della narrazione è abbastanza frammentario e si svolge soprattutto nella parte processuale, dove è molto efficace, e in queste grandi manifestazioni che sono in parte anche rilevate da documentari dell'epoca, veramente oceaniche, in molte parti del mondo dove furono fatte. Cosa manca nel film? Manca l'approfondimento dei personaggi, che sono didascalici, sono molto didascalici. Il personaggio forse più autentico è proprio quello di Rosanna Fratello, la moglie di Nicola Sacco, e sicuramente Cucciola ha una grande intensità interpretativa, che è soprattutto umana. Infatti c'è questo tema di Nicola Sacco con il figlio, ed è tutto vero, e attenzione, perché sono cose riportate negli archivi, quindi le frasi che vengono utilizzate dai personaggi nel film sono autentiche, non sono romanzate, sono esattamente le cose che Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti comunicarono. Nicola Sacco in particolare alla propria famiglia scrisse, perché una volta che ci fu una visita vide la ritrosia del figlio, che si vergognava quasi che il padre fosse incarcerato, e allora gli scrive una lunga lettera in cui gli spiega: non solo non devi avere vergogna di tuo padre, ma tuo padre viene condannato ingiustamente per cose che non ha fatto, per delle idee, e ricordati durante tutta la tua vita di essere solidale con gli altri, di avere pietà per chi soffre, di non essere egoista persino nei giochi, di condividere i giochi e condividere le tue emozioni con le persone, perché questa è la vera ricchezza della vita. Quindi una specie di testamento morale che Nicola Sacco lascia al figlio, lascia alla famiglia, e che è molto bello e molto poetico, che il film realizza molto bene. Forse più commovente per certi aspetti questo aspetto umano della requisitoria politica molto bella che fa Bartolomeo Vanzetti, che è autentica e che appunto fa in sede processuale con la maestosità a cui ci ha abituato Giovanni Volpe, che forse il più grande attore italiano secondo me mai esistito, probabilmente per tanti versi, almeno grande attore drammatico, grande attore drammatico mai esistito. Ora, il film, ripeto, ha delle forzature narrative, nel senso, per esempio, il discorso tra analisi, no, del film e rivelazione dei dati, per esempio, che portano all'innocenza, è un po' frettoloso. Cioè, doveva essere spiegato di più il percorso processuale, e si dà una grande enfasi, una grande importanza a quello che fu l'esito del processo, cioè alla palese ideologia che diciamo sottende al processo, cioè questi devono essere condannati per forza perché sono dei simboli politici pericolosissimi, perché se vengono messi in libertà ovviamente propagheranno un'infezione rossa, per così dire, in tutti gli Stati Uniti d'America, ripeto, che erano alle prese con la nascita del capitalismo, diciamo, quello aggressivo che poi insomma adesso conosciamo molto bene, che comunque già allora negli anni 20 si cominciava a manifestare
anche con diciamo l'avvento delle fabbriche di automobili, eccetera,
anche con l'avvento delle fabbriche,
il cosiddetto fordismo, no?
Solo sì, col fordismo, sì. E non so, poi ci sarà comunque una mitigazione di Roosevelt molto importante, perché poi le fasi della storia cambiano, l'America di Roosevelt è tutta un'altra cosa, non certo l'America degli anni 20, diciamo, di quella che noi stiamo analizzando, quella degli anni 30 è diversa. Comunque, in ogni caso, nasceva questo capitalismo rampante, che è diventato un'ideologia, e nasceva un movimento operaio in America che doveva essere immediatamente stroncato, cioè non ci doveva essere neanche legittimazione per l'anarchismo, in particolare che era la forma più radicale, se vogliamo, di antagonismo politico. Il film è molto efficace all'inizio nel descrivere le retate della polizia nei circoli anarchici, e Vanzetti che in un certo momento riesce persino a scappare, insomma, per un po', insomma, c'era una persecuzione contro, perché soprattutto gli italiani, ma non solo loro, che se ne è parlato poco, questa è una diciamo una pagina di storia che non è molto approfondita e che andrebbe approfondita, perché appunto ci sono fonti teoriche, c'erano loro stessi che erano due studiosi, ripeto, cioè la classe operaia di allora era una classe operaia cosciente, era una classe operaia che conosceva i classici e che era estremamente preparata dal punto di vista culturale.
Sì, non è che stiamo parlando dell'immigrazione, quella diciamo di bassa lega che viene normalmente associata. Quando si vedono, certo, le scene di Ellis Island con tutti questi poveracci,
esatto,
sbarcati da chissà,
esatto,
che viaggi della,
no,
speranza.
C'era un'immigrazione consapevole di persone che avevano tentato la fortuna in America, soprattutto perché c'erano più prospettive comunque di lavoro, e che comunque sia avevano un bagaglio culturale, che comunque si sono formati nel corso del tempo, notevole, anche una conoscenza delle dinamiche lavorative, e soprattutto che avevano una grande, diciamo, consapevolezza diciamo, della parte da cui si stava, insomma, coi dannati della terra.
Comunque,
anarchici.
Marcello, scusami se ti interrompo, sì, ma mi viene, certo, spontaneo di fronte alla tua riflessione dicendo che la storia poi non è stata sufficientemente approfondita, il racconto, sì, di quello che è successo, forse adesso è una mia probabile forzatura, no? Mi viene da pensare, sì, che in Italia, avendo un atteggiamento, se vogliamo, sempre un po' succube nei confronti dell'ingombrante presenza degli Stati Uniti, è probabile che qualsiasi cosa andasse in contrasto con quello che era appunto l'ordine che proveniva dal governo americano, in qualche maniera andava assecondato, cioè cercare di evitare di metterci come opinione pubblica contro i nostri alleati statunitensi. Mi viene da pensare a quello che in occasione delle celebrazioni dell'11 settembre mi è venuto da pensare al famoso 11 settembre del 73, del quale in Italia ormai
non si parla più, neanche si ricorda. Certamente c'era anche questa sudditanza psicologica, no? Sicuramente, anche se bisogna, ripeto, dire paradossalmente che lo stesso, diciamo, regime fascista che nel 22 prese il potere in Italia, forse soprattutto per un discorso di italianità, forse
di nazionalismo, certo.
Di nazionalismo, comunque alzò pure la voce, insomma ci furono queste cose, diciamo, poi nella storia bisogna valutarle e non gli è stato dato rilievo. Fino a, diciamo, addirittura a pochi giorni prima della morte ci furono tentativi del regime di influenzare, diciamo, comunque in senso positivo la giuria americana, insomma ovviamente non fu ascoltata. Quindi ci fu sudditanza sicuramente in una prima fase, sono certo, ci fu anche un tentativo più o meno amichevole, insomma, di coinvolgere, diciamo, la giuria americana per rivedere, per revisionare comunque il processo, insomma. E questo soprattutto però non fu possibile. Perché? Perché ci fu uno scontro ideologico, perché queste grandi manifestazioni, tant'è vero che Nicola Sacco a un certo punto lo dice, queste manifestazioni forse addirittura ci nuoceranno, perché noi diventiamo dei simboli, dice, e quindi, insomma, lui voleva quasi un percorso più umano, insomma, che addirittura in certo senso, più che la rivendicazione politica, cioè io sono innocente, noi siamo innocenti, chiediamo un riesame umano proprio.
Il famoso giusto processo, insomma.
Il famoso giusto processo, che ovviamente con la contrapposizione ideologica tra queste grandi masse, insomma, che giustamente si sono mobilitate in tutto il mondo, e l'America che si è sentita accerchiata, si è sentita in certo senso messa all'indice, poi come tu dici tu giustamente, che la sua potenza ormai importante, così che era in enorme crescita, quindi condizionava il mondo intero già allora. Niente, ha voluto dare un esempio lucido di come si combatte il comunismo, il socialismo, l'anarchismo in particolare, perché loro non distinguevano tra questo tipo di correnti, li chiamavano rossi, l'infezione rossa. Cosa che, attenzione, 20 anni dopo è avvenuta di nuovo col maccartismo.
Certo.
Non ha assunto queste forme di patibolo, patibolari quasi mai, però ricordiamoci Rosenberg pure, insomma. Ricordiamoci aspetti diversi e storie diverse. Comunque, insomma, diciamo che durante il maccartismo, in forma più soft, siamo tornati a Sacco e Vanzetti, insomma, per certi aspetti. Ci sono stati molti attori, registi importanti che hanno dovuto o abiurare o addirittura andarsene all'estero, o essere incarcerati e rinunciare del tutto a una carriera, diciamo, professionale, autoriale, cioè
quindi, la famosa caccia alle streghe,
cioè in America non puoi essere di idee, cioè per molti decenni, fin quando non è nato il movimento radicale antagonista degli anni 60, che poi è sfociato nelle grandi manifestazioni contro il Vietnam, insomma, e una sinistra radicale comunque sempre comunque in qualche modo esistita fino ai giorni nostri, minoritaria ma abbastanza vivace. Cioè, certe idee, certe posizioni non potevano neanche essere concepite, capito? Neanche concepite. Per questo poi assumevano dei caratteri di estremo radicalismo, a volte proprio di irrealismo, insomma.
Perché sono state anche. Senti, mi è venuto in mente quando tu parlavi del, diciamo, quasi dell'appello accorato di Nicola Sacco di non voler,
politicizzare
troppo il processo. Forse anche in questo caso forzo un po' la mano e mi viene da pensare a quello che alcuni, a questo punto mi viene da pensare non a torto, stanno pensando riguardo la vicenda di Patrick Zaki, ovvero che più le manifestazioni sono evidenti e sono contro il regime egiziano, e più diciamo un'altra mandata nel catenaccio viene girata a discapito del povero Patrick Zaki. Quindi diciamo è sempre molto difficile sapere come gestire questo tipo di situazioni a livello anche di opinione pubblica.
Assolutamente difficile, poi soprattutto quando hai a che fare con regimi proprio di autocrati, no? C'è niente da fare, anche se l'America era formalmente una democrazia, insomma, mai c'era un indirizzo che assolutamente non riconosceva legittimità politica all'antagonismo politico-sociale. cioè non concepiva neanche a quei tempi che ci fosse un'organizzazione della classe operaia, i sindacati erano appena in formazione, insomma ancora non c'era, diciamo, una concezione democratica chiara, no? C'era questa grande potenza fluttuante, così che in qualche modo attraversava questa espansione industriale e comunque con delle forme di se vogliamo di illiberalismo, insomma. Poi per fortuna non è andata, ripeto, sempre così, la storia è complessa, andrebbe rifatta, rivista e rivisitata, bisognerebbe rileggere i libri di Edward Zinn, uno studioso dei movimenti politici americani, che ha scritto un sacco di volumi sulla classe operaia americana e mette in luce proprio questi fatti, cioè che proprio c'è stato un percorso sempre estremamente accidentato per l'antagonismo politico negli Stati Uniti, che è il tempio del capitale, dove mentre in Europa cioè, movimenti sociali, politici, con varie vicende però sono esistiti, ma ricordiamo che l'Europa è stata l'incubazione delle grandi dittature, quindi non mettiamoci, diciamo, il cuore in pace, perché l'America può darsi che sia stata meno democratica, però nella dittatura nuda e pura non è ancora approdata, nonostante tutto, e noi qui abbiamo messo in incubazione dittature enormi, come quella, diciamo, a parte quella nazista e quella fascista, quella franchista che durava 40 anni. Certo. Devo dire, quindi l'Europa è un paese, insomma, è, diciamo, un'entità, diciamo, innanzitutto ideale più che politica, no? Politica non è per niente, ma dove è nata la democrazia, nel suo tempo è nato pure l'autoritarismo. Quindi la storia del secolo scorso, come scrisse il secolo breve Hobsbawm, andrebbe tutta rifatta e riscritta.
Senti,
tornando al film,
io ti pregherei di soffermarti, se sei d'accordo, perché io la vedo così, sì. Sull'interpretazione, un po' in generale, sulla figura di Riccardo Cucciolla, che sì. Parte la grandissima sfilza di film per i quali è stato tra i più importanti doppiatori italiani, in realtà sì. Viene sì. poco tenuto in considerazione, è stato quasi dimenticato. Insomma, stiamo parlando di un attore, tanto per fare sempre le solite considerazioni, che all'estero sarebbe stato oggetto di chissà quali retrospettive, di chissà quali riconoscimenti, sì, eccetera, eccetera.
Mentre
qua
sì,
sono 22 anni
sì.
che è morto, e chi se lo ricorda, anzi, ricorre a breve, perché morì il 17 settembre del 99, è l'anniversario della scomparsa, sì. ma beato chi se lo ricorda, insomma.
Certo, certo, assolutamente sì. No, Cucciolla è un attore di grandissimo, a parte che ha lavorato anche in teatro, non
sì, 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 certo, certo.
È un attore, diciamo, di teatro.
Leggo che addirittura insistette, Giuliano Montaldo lo volle sì. ingaggiare sì, sì. a fianco al posto di Yves Montand, quindi insomma, voglio dire, fu anche una scelta coraggiosa.
Esattamente, perché Montaldo non era molto convinto, diciamo, e tra l'altro avrebbe dato quel tono, se vogliamo, attoriale così famoso, no? Cioè
sì,
che
sì, sì, certo.
non era
ingombrante, se
richiesto.
Vogliamo,
ingombrante. Invece scelse molto bene Montaldo, e lo spiega in una lunga intervista, il perché, diciamo, di queste scelte di Cucciolla e di Volontè. Volontè perché chiaramente era un attore, non solo un attore emergente, che ormai era sicuramente, insomma, importante e affermato, però era anche un attore, a parte la vicinanza ideologica, che comunque sia non aveva quegli aspetti di divismo esasperato, era una persona molto schiva. Cucciolla ancora più di lui. Cucciolla era un grandissimo attore che appunto nasceva innanzitutto a livello, diciamo, di teatro, e che poi aveva dimostrato, diciamo, un enorme valore attoriale, una enorme capacità, diciamo, di interpretare soprattutto umanamente i personaggi, cosa che e quindi di non semplificarli, perché appunto se c'è una cosa che colpisce di questo film è proprio l'intensità, non a caso Cucciolla ottenne il premio, no? il premio. Credo.
Se non ricordo male, c'è un'interpretazione tutta in sottrazione, cioè lui c'ha questa capacità. Poi, tra l'altro, integrandosi perfettamente con la figura prorompente e, se vogliamo, per certi versi debordante di Volonté. Sì, quindi, insomma, si crea un equilibrio veramente, veramente irripetibile, grazie soprattutto a questa figura di Cucciola, che non perché non alzi la voce non è altrettanto importante da ascoltare, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Faccio un esempio, no? Fu scelto, per esempio, per Antonio Gramsci I giorni del carcere, e interpretò Gramsci, perché Cucciola ha partecipato comunque sempre a film sociali, insomma, ha partecipato a molte biografie, a molte, diciamo, a molti aspetti della narrazione contemporanea. Per esempio, la figura di Antonio Gramsci me la ricordo come una figura assolutamente intensa, cioè assolutamente è stato, diciamo, un attore mirabile e un attore sempre in sottrazione, come tu dici giustamente. Un attore che comunque sia, nei Sette Fratelli Cervi, faccio un esempio, di Puccini, e, non so, ha partecipato appunto anche all'Istruttoria e Chiusa Dimentichi di Damiano Damiani, sempre toni mai urlati, no? Ma soffusi di umanità e di candore sotto certi aspetti, uno degli attori migliori che secondo me andrebbe un pochino rivisitato, no? Cioè, abbiamo avuto delle grandi figure noi che non, come dire, sono cadute nel dimenticatoio.
Ed è veramente grave, secondo me, veramente.
È veramente grave, insomma, partecipò, che ne so, al Il seduttore di Franco Rossi, faccio un esempio, film che magari ce l'avessimo adesso, registi così come Franco Rossi.
Poi allora lavorò anche con, non era pure nel caso Matteotti, se non ricordo male, Il delitto Matteotti, forse.
Anche nel delitto Matteotti? Sì. Il delitto Matteotti di Florestano Vancini, un altro grandissimo autore sottovalutato, Vancini, delitto Matteotti. Ha partecipato appunto a Antonio Gramsci, I giorni del carcere, I Sette Fratelli Cervi, Roma come Chicago, addirittura poi ha partecipato pure a dei thriller importanti come per esempio Una sull'altra di Lucio Fulci, quindi non aveva neanche la mania di partecipare solo ai film autoriali, ma
vedo anche un Mario Bava con Cani arrabbiati.
Sì, Cani arrabbiati, che è un ottimo film di Bava, veramente uno dei precursori, uno dei film che Tarantino considera più importanti, questi Cani arrabbiati.
E quindi
La violenza quinto potere di Vancini.
Fondiamo un movimento di opinione per la giusta rivalutazione
Rivalutazione di questi attori, sì. Di questo attore come Cucciola, diciamo che Cucciola è un personaggio soffuso, se vogliamo, di d'ombra, no? nel panorama italiano, che andrebbe ripreso, rivalutato, dovrebbero essere ripresentati i suoi film, e che comunque nel 71 fu premiato e fu appunto la sua grandezza fu riconosciuta a livello internazionale. E Montaldo ne parla, tra l'altro, veramente come una persona di grande intensità nel racconto che fa di questo film, e teniamo presente che Montaldo è stato, diciamo, uno degli autori della riabilitazione, cioè Dukakis, tanto per dire, quando fece la riabilitazione di Sacco e Vanzetti, chiamò Montaldo perché Montaldo doveva partecipare come autore di questo film alla riabilitazione, quindi lo chiamò e fu presente a questa cerimonia di riabilitazione che si svolse, mi sembra, in Florida, se non ricordo male. Comunque, insomma, è un film importante, al di là del suo valore artistico, che, ripeto, il suo valore artistico ha degli aspetti, diciamo, di carenza e discutibili.
E di cui, appunto,
abbiamo esaminato, insomma, la gente.
Senti, siamo ormai agli sgoccioli, Marcello. La chiacchierata è stata, come dire, piacevole, ma inevitabilmente va interrotta. Allora, riprendiamo le abitudini di prima della pausa estiva, ricordando appunto che Visti in prima visione ha questo titolo proprio perché abbiamo la fortuna di avere il nostro cinefilo amico Marcello Gerardi della webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, che fu all'epoca tra coloro che ebbero il privilegio di vedere appena usciti i film che ci racconta. Quindi appunto una delle, come dire, formalità di chiusura della nostra rubrica è proprio quella di una piccola apertura al ricordo per raccontarci dove Marcello Gerardi vide appunto Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo. In quale sala?
Il cinema Ariston.
Ah, il cinema Ariston, che è quello che adesso fa parte dell'Adriano, o sbaglio?
Fa parte del complesso dell'Adriano, sì.
Quindi appunto... Sì. Sempre
prima c'era l'Adriano a 20 metri, no? Girato l'angolo c'era appunto l'Ariston.
Benissimo.
Dove facevano comunque grandi film anche appunto sia l'Adriano che l'Ariston.
Io ricordo lì vidi La Luna di Bertolucci all'Ariston, vabbè, sì, piccolo sì, ricordo sì. Personale.
Io ci vidi Ultimo Tango a Parigi.
Quindi insomma ognuno ha un pezzo di storia legato. Senti, e sì, ultima ma non meno importante formalità con la quale appunto chiudiamo la nostra parentesi del cinema del 1971 è appunto un giudizio in stellette da 0 a 5 compresi i mezzi voti. Che voto diamo?
Diamo un bel 4.
Sì, se lo merita, per tutto quello che sì. Abbiamo detto.
Sì, soprattutto di stima, di importanza, sicuramente.
Benissimo, allora, nel appunto darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo appuntamento sul cinema del 71 con Visti in Prima Visione, io ti saluto Marcello, ti ringrazio, saluto anche i nostri ascoltatori perché siamo veramente fuori tempo massimo e appunto dando appuntamento alla prossima puntata lunedì alle 14 su radiocittaperta.it per una nuova puntata della Bottega del Forno. Ci salutiamo con Here's to You, il brano composto da Ennio Morricone con la voce di Joan Baez, forse il pezzo più famoso di quell'epoca. Grazie ancora e alla prossima.
Grazie a te, alla prossima. Ciao Fabrizio. Ciao.
radiocittaperta.it, la tua radio online.